Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie e questa è la seconda serie. Buon ascolto! È il 4 dicembre 1953. C'è un uomo con un vestito scuro che corre nei campi vicino alla stazione ferroviaria di Alessandria. Alle sue spalle altri uomini che lo inseguono, intimandogli di fermarsi. Alla fine lo raggiungono, lo fermano, lo riportano indietro. Tutti ansimano nell'aria fredda sollevando piccole nuvole di vapore. Qualcuno sta imprecando. L'uomo rimane in silenzio, guardandosi attorno preoccupato, con l'aria di un animale in trappola. Poi lo portano in macchina e ripartono. Ma alla prima curva l'uomo spalanca la portiera e si lancia dall'auto in corsa, riprovando a fuggire. Ma chi è quell'uomo protagonista di questa scena che ricorda un po' quelle di Prendi i soldi e scappa di Woody Allen e un po' quelle di Guardie e ladri con Totò e Aldo Fabrizi? Quell'uomo è Eugenio Gaggiotti, detto Gegio, e nel suo settore è una persona molto nota, anche se nel suo settore l'anonimato è una cosa importante. Di lui esiste solo una fotografia, sgranata, con degli occhialoni da motociclista, in cui è praticamente irriconoscibile. Ma cominciamo dall'inizio. Eugenio nasce a San Secondo Parmense, Sansgond in dialetto, un paese lungo il corso del fiume Taro, in Emilia, e vive tra la casa di campagna di questo paese e Brescia, dove risiede suo padre, che è uno stimato professore di agraria. A Brescia, grazie ai suoi fratelli, entrambi calciatori, conosce Mario Rigamonti, un campione del Grande Torino, centrocampista della nazionale, con cui condivide, oltre a quella del calcio, la passione per le motociclette. Per Eugenio, Mario è più di un amico. È un idolo, un punto di riferimento nella sua vita segnata tra l'altro dall'instabilità psichica e dalla schizofrenia. Lo accompagna ovunque, in moto, insieme, per le strade delle città del nord Italia, ma anche alle partite, tra cui quella Italia-Ungheria del 1947, in cui tutti i giocatori, tranne il portiere, sono del Torino. Ma una grande tragedia deve giungere imprevedibile a cambiare per sempre la vita di Eugenio. Il 4 maggio 1949, alle ore 17.03, il Fiat G212 della compagnia aerea ALI, siglato I Elce, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga. Tra le 31 vittime c'è anche Mario Rigamonti. Eugenio è completamente stravolto da questa tragedia, perde il contatto con la realtà e per un anno la sua vita si ferma, sospesa nel dolore della perdita. Quando riemerge dal baratro del lutto, Eugenio ha la mente sconvolta e per lui la passione calcistica, il tifo, diventano più un interesse personale, diventano uno scopo di vita. E nella sua visione distorta del calcio, che ha ben poco a che fare con la dimensione sportiva, quello che conta è una cosa sola: vincere. Vincere con ogni mezzo, quelli leciti e quelli meno leciti, quelli sportivi e quelli decisamente antisportivi. Per questo ha una sola e grande certezza: vuole diventare il CT della nazionale di calcio italiana. Solo lui, dice, può risollevare la crisi del calcio italiano degli anni 50. E non con i mezzi che stanno usando adesso, che questi non capiscono niente e si vede. I mezzi per vincere nel mondo del calcio, lui li conosce bene e sono gli unici che funzionano. Durante quella famosa partita Italia-Ungheria, vinta comunque dalla nazionale italiana per 3-2, si era lasciato già scappare qualcosa sul metodo che riteneva il migliore. «Lasciate fare a me», aveva detto alla vigilia. «Mezzo milione a testa a Puskas e i Deguti e l'Ungheria è sistemata». E visto che nessuno lo ascolta, si farà notare in un altro modo. In un modo che costringerà tutti a riconoscere che il suo metodo non solo funziona, ma è in grado di cambiare in modo decisivo il corso di interi campionati e di stravolgere per sempre la storia del calcio italiano. In Italia il calcio ha una storia antica, ma nella sua accezione moderna nasce sostanzialmente con il XX secolo. Ed è solo negli anni 30 che nasce la Serie A e l'idea di un campionato a girone unico. In quegli anni il calcio diventa anche estremamente popolare nel paese, grazie anche alle vittorie della nazionale e al continuo miglioramento della qualità e spettacolarità del gioco dei grandi club. Negli anni 50, anche a seguito della tragedia di Superga, l'Italia calcistica entra invece in una lunga e profonda crisi, che mostra i suoi sintomi più evidenti nei tornei internazionali, dove la selezione italiana subisce pesanti sconfitte e mancate qualificazioni umilianti. È in questo scenario che Eugenio Gaggiotti inizia ad elaborare il suo piano, che nella sostanza è abbastanza semplice. Ci sono delle figure nel gioco del calcio che possono fare una enorme differenza grazie ad un piccolo gesto, che può perfettamente essere confuso con una distrazione, un errore, una reazione non abbastanza veloce. In particolare c'è una figura, quella del portiere, che in ogni partita si trova tra la palla e la porta, in diverse occasioni in cui mezzo secondo di indecisione o qualche centimetro di distanza tra le sue mani e il pallone possono cambiare completamente l'esito del match. L'altro elemento determinante è che i calciatori in questi anni hanno dei compensi che, soprattutto rispetto a quelli odierni, sono infinitamente più bassi. Intendiamoci, rispetto ad altre nazioni come l'Inghilterra, i calciatori in Italia sono molto ben pagati. C'è un'intervista al grande campione John Charles, che era stato acquistato dalla Juventus, il quale si mostra stupito del giro economico del calcio italiano. Non solo il minimo salariale di un calciatore italiano corrisponde al massimo del salario previsto in Inghilterra, cioè 20 sterline, ma i premi partita sono quasi 10 volte più alti rispetto a quelli inglesi. Nonostante questo, siamo ancora ben lontani dalle cifre che inizieranno a lievitare negli anni 60 del boom economico e ad esplodere grazie alle sponsorizzazioni e alla TV commerciale degli anni 80. Un calciatore italiano di Serie A partiva ancora da un salario base comparabile con quello di un operaio, anche se abbondantemente integrato dai premi partita e dai contratti di ingaggio, che in questi anni cominciano ad essere estremamente consistenti per i grandi campioni. Ma non è certo ai grandi campioni che Eugenio si rivolge, piuttosto agli anelli deboli della catena economica, tra cui i portieri e i difensori, che storicamente avevano compensi inferiori agli attaccanti, pur potendo essere determinanti per l'esito delle partite. Possiamo quindi immaginare quanto potesse essere facile interessare un calciatore di serie B e C con offerte economiche, e la carriera di grande corruttore di Eugenio Gaggiotti inizia proprio in questo modo, in cui introduce la combine, la partita truccata, in cui garantisce a chi ha grossi interessi in gioco che il risultato sarà quello deciso a tavolino. Per capire meglio il contesto in cui si svolge questa storia, dobbiamo tenere presenti alcuni aspetti fondamentali. Il primo è che il calcio sta emergendo come fenomeno di interesse anche al di fuori del ristretto ambito sportivo interessando investitori, gestori di scommesse, imprenditori come mai era accaduto prima. Insomma, iniziano a girare tanti soldi e tanti interessi intorno al mondo del pallone. Il secondo punto importante è che per il diritto dell'epoca Gaggiotti non stava facendo nulla di illegale. Le uniche sanzioni previste erano di tipo sportivo e potevano essere comminate dalla federazione solo ai suoi iscritti. Ed Eugenio Gaggiotti non è mai stato iscritto a nessuna federazione, per cui saranno sempre e soltanto le squadre e i loro dirigenti a pagare per tutte le combine scoperte. Il terzo punto è che siamo a conoscenza solo delle combine fallite, e quindi denunciate e scoperte, e non di quelle riuscite, che probabilmente sono molte di più, e di cui ovviamente non è trapelato nulla se non qualche sospetto per risultati che magari hanno cambiato il corso di interi campionati. Eugenio parlerà di 64 o 69 partite truccate, un'enormità, mentre quelle scoperte sono molte ma molte di meno. In un'intervista con Indro Montanelli, Gaggiotti descriverà così i suoi interventi che misero a repentaglio la credibilità, la sportività e l'esistenza stessa del calcio italiano come fenomeno di massa. Squadre che dovevano retrocedere e sono rimaste al loro posto, squadre che dovevano essere promosse e che invece avevano ripetuto la classe, giocatori fidatissimi che hanno mollato nell'attimo fuggente necessario. Un capolavoro, signori miei, anzi, una serie di capolavori. Il primo caso in cui si ha notizia dell'operato di Gaggiotti è in Serie C, per l'incontro Catanzaro-Reggina nel girone D, un girone che era già stato funestato da un paio di scandali nel recente passato. Eugenio contatta Luigi Ziletti, il portiere del Catanzaro, e gli dice che se magari gli scappa di mano il pallone nel momento giusto, o se qualche parata magari non sarà perfetta permettendo alla Reggina di vincere l'incontro, per lui ci sono 150.000 lire in biglietti da 10.000 pronti a consolarlo per la sconfitta. Ma la corruzione è un'arma a doppio taglio e se si riesce a dimostrarla può ritorcersi contro la squadra corruttrice. E infatti Ziletti finge di accettare e Eugenio si fa dare le 150.000 lire, circa 2.500 euro di oggi, da Lorenzo Labate, un tesserato della Reggina, e glieli consegna. A quel punto scatta la denuncia alla FIGC, che squalificherà a vita Lorenzo Labate e retrocederà la Reggina all'ultimo posto in classifica. Poi viene Padova-Catania nella Serie B del 1953 e Pro Patria-Udinese, sempre in quell'anno, che viene scoperta solo nel 1955 grazie alla cosiddetta confessione di Settembrino, in cui a posteriori venivano rivelate da questo calciatore le cifre versate a diversi giocatori dell'Udinese per perdere l'incontro e che costò all'Udinese la radiazione dal campionato di Serie A. E poi, solo per citarne alcune, ci fu la storia del Fanfulla, la squadra di Lodi che all'epoca militava in Serie B e aveva assoldato in pianta stabile il Gegio all'interno di una complessa macchina di corruzione con un fondo di ben 15 milioni di lire a disposizione per gli aggiustamenti delle partite e che si prestava anche a perdere su commissione per incamerare denaro da spendere poi per truccare altre partite. È in questa combine che Gaggiotti fu colto in flagrante e si diede la sua rocambolesca fuga per i campi di Alessandria, con annesso tuffo dall'auto in corsa per evitare che lo scandalo fosse comprovato dalla sua presenza. Nel frattempo era entrato in questo gioco di guardie e ladri fra la federazione e i faccendieri un altro personaggio incredibile, sicuramente degno di nota, e cioè Alberto Rognoni, conte di Calisese, fondatore del Cesena Calcio, giornalista e ispettore della FIGC, il quale iniziò una battaglia per smascherare le truffe fatta di appostamenti, travestimenti, tra cui divennero famosi quelli in cui si finse un prete e poi un carabiniere, indagini, interrogatori e inchieste che resero la vita difficile a Gaggiotti e ai suoi committenti, portando a storiche squalifiche, interdizioni, penalizzazioni e retrocessioni. Un altro personaggio di quella commedia all'italiana fatta di furbizia, truffe, amicizie interessate, relazioni personali e familiari, fughe e inseguimenti, che fotografa in modo quasi perfetto l'Italia degli anni 50, un'Italia ancora fatta di piccole realtà e improvvisazione, che usciva con ancora un debito di povertà economica e culturale dalla guerra, ma già sentiva arrivare il grande cambiamento del boom economico alle porte. Il gioco di inseguimenti tra le parti proseguì ancora per anni, senza che il fenomeno riuscisse a essere contenuto definitivamente. Un altro caso clamoroso, affascinante per i suoi risvolti umani e profondamente provinciali, che ci riporta ad una dimensione dell'Italia e di un calcio che attraversava la nazione come un lungo filo di interessi attraverso i paesi, le regioni e le città. Forse è l'unico elemento che nella storia italiana abbia davvero unito, nel bene e nel male, ogni singola provincia in un grande gioco di interessi condiviso. Il caso è quello che passerà alla storia come caso Azzini e riguarda l'incontro di Serie A del 30 marzo 1958 tra Padova e Atalanta. Quello del 1957-58 è un campionato tormentato dalle polemiche sulla riduzione, poi annullata, del numero di squadre da 18 a 16 e dominato dalla Juventus, con John Charles, The King, al suo attivo, che segnò ben 28 reti e ricordato anche per la prima partita notturna della storia tra Juventus e Roma nell'ultima giornata di campionato. Nel girone di ritorno, oltre a essere chiaro che la Juventus avrebbe vinto lo scudetto, finirono in zona retrocessione sia il Verona che l'Atalanta, mentre il Padova si giocava la seconda posizione con la Fiorentina. Fa anche specie notare come in questi anni la Serie A fosse sostanzialmente una competizione tra squadre del Nord Italia. L'unica squadra del Sud è il Napoli, mentre il centro è rappresentato solo da Roma e Fiorentina. Siamo nella settimana precedente la 26esima partita di campionato, quando a Brescia, presso il distributore di benzina di Pietro Toresani, in via Piave, Eugenio Gaggiotti incontra Giuseppe Casari, detto Bepi, ex portiere dell'Atalanta, ma anche del Padova e della Nazionale, che ora si è ritirato e fa l'operaio in una manifattura di camicie. Fanno due chiacchiere e si spostano al ristorante I Tre Camini, in periferia, a San Zeno Naviglio, dove li aspetta Renato Azzini, uno dei migliori giocatori del Padova. I tre parlano a lungo e decidono che tutto sommato Azzini, per un adeguato compenso, potrebbe mettere un po' meno impegno del solito nella partita della domenica seguente, permettendo magari all'Atalanta di salvarsi da un'ingloriosa retrocessione. Tanto, per il Padova, le speranze di vincere lo scudetto sono nulle e tra secondo e terzo posto cambia ben poco. Alla fine del pranzo vanno a casa di Silveria Marchesini, che è la fidanzata di Azzini e che ormai da anni vive nell'attesa che il calciatore coroni il loro sogno d'amore con un bel matrimonio. Ma Renato è restio a legarsi, rimanda, e Silveria non sa più cosa fare, e comincia a pensare che forse, dopo essere stata sedotta, verrà anche, come da copione, abbandonata. Ad ogni modo, i tre uomini perfezionano l'accordo, mentre Silveria saluta, porta il caffè e ascolta. Ascolta e capisce che c'è qualcosa di losco. E allora ascolta con ancora più attenzione e ricorda tutto. Thank you. il 30 marzo e si gioca Padova-Atalanta. Azzini è stato messo in marcatura su un giovane centravanti, Giovanni Zavaglio, uno che ha assolutamente la sua portata e che Azzini dovrebbe poter controllare agevolmente. Ma le cose non vanno così. Azzini è distratto, lento, si lascia scappare Zavaglio, che fa due gol, uno su un errore talmente vistoso di Azzini da destare più di un sospetto. Sei giorni dopo la partita, la Sampdoria, che sta lottando anch'essa per non retrocedere, fa sapere alla commissione di controllo della FIGC che c'è una signorina, Silveria Marchesini, che ha una storia interessante da raccontare. E Silveria, la cui reputazione è ormai compromessa dal comportamento tutt'altro che da galantuomo di Renato, si vendica e racconta tutto. Il 28 giugno a Roma si tiene il processo. Dopo qualche incertezza, Casari e Gaggiotti ammettono di essersi incontrati, ma dicono «è stato un caso, una coincidenza, tra vecchi amici, come succede a volte». Azzini, invece, nega tutto. Spunta però un secondo testimone. È il benzinaio, Pietro Toresani, che ha sentito tutto, si ricorda persino di aver giocato una schedina con Gaggiotti e che sul rigo di Padova-Atalanta Gegio gli ha detto «metti due fisso». E così ha fatto. Alla fine verrà fuori che i due testimoni sono stati pagati dalle controparti. 3,5 milioni di lire della Sampdoria per la signora Marchesini, che si consola così dell'onore perduto. L'avvocato del Verona si è invece preso cura del Torosani, la cui attività di benzinaio non stava andando così bene, pagandogli i debiti e trovandogli un impiego e una casa in affitto a Milano. Ma questo non impedisce alla sentenza di essere emessa. Azzini viene squalificato a vita, l'Atalanta retrocessa in Serie B. Inoltre viene emanata l'inibizione a vita di Casari dal tesseramento e l'ennesima diffida a tutte le società e i tesserati dall'avere a che fare, in qualsiasi modo, con Eugenio Gaggiotti. Ma questo non ferma di certo la carriera di Eugenio, che continua a truccare un'infinità di incontri. Quelli di cui si venne a sapere furono Brescia-Parma nel 1959, Fanfulla-Varese nel 1963, Arezzo-Genoa e Verona-Arezzo nel 1967. Gaggiotti operò anche come mediatore nel calciomercato, come ad esempio con il Napoli nel 1954, che nonostante la diffida lo usò per portare nelle sue fila ben tre giocatori, Pizzi, Posio e Bertoni. A soli 43 anni, Gegio mise fine alla sua carriera di faccendiere e scomparve nel nulla. Ma non scomparve certo l'uso di combinare le partite e tantomeno smise di dilagare la corruzione nel mondo del calcio. Oggi, dopo il Totonero, Calciopoli e i mille scandali miliardari del calcio malato, le imprese di Gaggiotti fanno quasi sorridere. Anche se contengono già, nel loro strano miscuglio di improvvisazione, connivenza, infiltrazioni, favori, scambi, pressioni e corruzioni, i segni di una irrimediabile perdita dell'innocenza di un mondo, quello del calcio italiano, che aveva già smesso di essere uno sport per diventare il territorio di operazioni spregiudicate, illegali, a volte persino insensate, finendo per avvelenarsi sempre di più con un cocktail letale di interessi economici, sfruttamenti, ottusa mentalità maschilista e rivalità arrembanti tra personalità esasperate, in quella che in fondo è la grande e ultima messa in scena delle guerre tribali dell'umanità. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!